Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Siamo nell'epoca in cui ogni affermazione sull'esistenza della verità viene tacciata di fondamentalismo religioso o di conservatorismo culturale, di anacronistico atteggiamento non al passo con i tempi. Ebbene, in quest'epoca in cui le persone cercano le risposte alle loro domande solo dagli esperti, che possano infondere serenità per le loro inquietudini, tutti si improvvisano esperti. Tutti pensano di poter giudicare tutto e di poter dire la propria verità su tutto. Ciò che è importante è che nessuno osi parlare di verità. Ognuno può esprimere la sua opinione. Tutte le opinioni sono importanti allo stesso modo, secondo l'espressione che, spesso, ricorre nei discorsi. Io sono del mio parere, tu del tuo. Bene, in questo modo il dialogo non può avvenire. Paradossalmente, il presupposto che la verità non ci sia, oppure che ci siano tante verità, che è come dire che la verità non esiste, annienta all'origine ogni possibilità di reale comunicazione, di dialogo interculturale, ogni tentativo di educazione, ogni possibile e reale crescita culturale. Non ci può essere comunicazione perché non si può pensare di arrivare a mettere in compartecipazione una verità che sia portata da uno dei due interlocutori o che sia derivata da altri. Quando la verità è negata alle radici, ognuno continua a camminare nel proprio tunnel di vetro trasparente, in cui potrà vedere gli altri, senza però entrare realmente in contatto con loro. Manca, infatti, anche solo il presupposto iniziale che si faccia un tentativo per trovare un percorso insieme. La prioristica negazione dell'esistenza della verità nega ogni possibilità di cammino, di dialogo, di ricerca. Mina alle radici ogni possibile sviluppo umano. Crea le basi d'uno scetticismo che nel tempo diventerà motivo di sconforto, di aridità, di poca volontà di costruire e di realizzare per il bene di sé e degli altri. Non ci può essere vero dialogo interculturale tra popoli diversi, perché nel dialogo bisogna avere piena consapevolezza della propria posizione e della propria identità. Per poter dire tu, bisogna prima saper dire io. Devo sapere chi sono io per chiedere all'altro chi sia lui. Non può esistere una reale educazione, perché si educa introducendo qualcuno nella realtà secondo un'ipotesi esplicativa della stessa. Ipotesi che deve essere quindi considerata come buona, reale, attendibile. Non ci si può addentrare in una stanza completamente al buio, senza alcuno strumento di illuminazione. Occorre l'uso di una luce che in qualche modo illumini qualche particolare. Non ci può essere cultura, perché tutto il sapere, la crescita e l'evoluzione nel campo della cultura e della tecnologia partono dal presupposto di tributare fiducia, fede alla tradizione che ti è stata consegnata fino a quel momento. Se l'uomo dovesse rifare tutti i passi dello sviluppo scientifico dalla ruota e dal fuoco, ogni volta per verificarli, non procederebbe più lo sviluppo umano. Tutti coloro che negano ideologicamente e a prioristicamente l'esistenza della verità sono costretti in maniera surrettizia a reintrodurla e a considerarla valida nei loro discorsi. Non può darsi, infatti, discorso umano senza il presupposto dell'esistenza di una verità. Non può darsi cultura, non esiste sviluppo. Saremmo tutti ancora all'età della pietra. Qualche tempo fa, durante una lezione in un'università italiana, un professore di filosofia sosteneva di fronte agli studenti che un atteggiamento serio avrebbe dovuto indurli a dubitare che lui stesso stesse parlando e che quella fosse una cattedra. Una studentessa ha allora alzato la mano per controbattere tali disquisizioni, sostenendo che la conseguenza più ragionevole di tale impostazione del problema sarebbe stata uscire dall'aula, dal momento che nessuno era certo che in quel momento si stesse tenendo una lezione di filosofia. Una tale impostazione negava anche l'evidenza stessa della realtà. Certo, la modernità è proprio ben rappresentata da questo dubbio applicato a tutto, quel dubbio metodico che Cartesio ha introdotto come unico possibile punto di partenza nella conoscibilità del reale. La modernità ha inizio con la filosofia cartesiana. Uno dei più grandi filosofi della politica contemporanei, Hannah Arendt, osserva che l'età moderna è stata determinata da tre grandi eventi storici: le grandi scoperte geografiche, e segnatamente la scoperta dell'America, la riforma protestante, l'invenzione del telescopio e il conseguente rinnovamento e sviluppo dell'astronomia. Questi fenomeni così disparati hanno in realtà un punto in comune essenziale. Sono tutte esperienze di quella che si potrebbe chiamare l'alienazione dalla Terra da parte dell'uomo. L'esito, dunque, non fu che una radicale insecuritas, ossia la nascita di un radicale scetticismo. Il pensiero cartesiano sorge proprio da questo terreno di cultura. Nel pensiero cartesiano, da una parte, il rifiuto di penetrare nei consigli di Dio, rifiuto dettato da un giusto rispetto della trascendenza divina, si associa ad un ideale di vita umana puramente umana e mondana. Dall'altra parte, l'idea che la certezza della conoscenza umana dipenda in ultima istanza dall'esistenza di Dio e dalla sua bontà si associa all'idea di un Dio che è ridotto a semplice garanzia della nostra scienza e, tramite essa, della possibile restaurazione per la sola opera dell'uomo dell'originale e perduto stato paradisiaco. Dio è invocato e, nel contempo, del tutto allontanato dalla concreta vicenda umana. In Cartesio il dubbio sostituisce la meraviglia, che nella filosofia antica ha sempre rappresentato il punto di partenza di ogni riflessione. L'unica certezza risiede nella coscienza, e la forma conoscitiva più alta sarà allora quella matematica, ovvero quella che si raggiunge attraverso uno strumento che è prodotto della propria mente. La verità, così, non è più qualcosa di oggettivo che si rivela, ma è un prodotto soggettivo della mente umana. Quindi alla contemplazione, posizione umana che rappresenta il vertice supremo di fronte alla realtà, è sostituita l'azione, e il pensiero viene totalmente subordinato all'azione, e la filosofia viene del tutto svalutata. Di conseguenza, la modernità si è sempre più interessata al come, cioè al processo di realizzazione di un oggetto o di accadimento di un fenomeno, e si è disinteressata alle domande sul perché e sull'essere. L'uomo moderno, l'homo faber, è così esposto al rischio di percepirsi come nuovo Dio che si sostituisce al creatore. Dunque la storia non sarà più un racconto delle vicende umane e delle sofferenze, ma sarà considerata prodotta dalle mani dell'uomo. Da qui consegue l'idea della storia umana come progresso inesauribile, da cui Dio è definitivamente esiliato. Già Dostoevskij, nei Fratelli Karamazov, poneva il totalitarismo come primo frutto dell'ateismo. Se Dio non c'è, tutto è permesso. Sono parole che sembrano drammaticamente descrivere quanto accade nel mondo odierno o quanto si discute negli incontri tra gli intellettuali più à la page. Talvolta le immagini poetiche sono però molto più efficaci di tante parole e di tante spiegazioni. E così è ancora Pirandello che viene in nostro soccorso per spiegarci la modernità nel dubbio che caratterizza l'uomo e nella perdita dell'orizzonte ultimo della trascendenza. Siamo al capitolo dodicesimo de Il fu Mattia Pascal, il capitolo precedente rispetto a quello dove è contenuto il discorso sulla Lanternino Sofia, prima citato. Ebbene, l'esperto di filosofia Anselmo Paleari descrive il dramma della modernità con un'immagine teatrale. La tragedia d'Oreste in un teatrino di marionette. Eh già, da presso Focle, dice il manifestino. Sarà l'Elettra. Ora, senta un po' che bizzarria mi viene in mente. Se nel momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per vendicare la morte del padre sopra Egisto e la madre, se dico in quel momento si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe? Dica lei. Non saprei, risposi, stringendomi nelle spalle. Ma è facilissimo, signor Meis. Oreste rimarrebbe sconcertato da quel buco nel cielo. Oreste sentirebbe ancora gli impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con smaniosa passione, ma gli occhi sul punto gli andrebbero lì, a quello strappo, donde ora ogni sorta di mali influssi penetrerebbero nella scena e si sentirebbe cadere le braccia. Oreste, insomma, diventerebbe Amleto. Tutta la differenza, signor Meis, fra la tragedia antica e la moderna consiste in ciò, creda pure, in un buco nel cielo di carta. Come non rammentare il celeberrimo monologo d'Amleto, essere o non essere? Amleto non sa se il fantasma che gli è apparso vicino al castello e che si è rivelato come il fantasma di suo padre sia reale oppure no. Deve verificarlo, deve sospendere tutta la sua vita, inibire i legami affettivi, l'amicizia con Laerte, l'amore che prova per Ofelia, interrompere gli studi, il corso universitario di filosofia in Germania, rinunciare al suo futuro, la successione al trono del regno di Danimarca. Il dubbio lo paralizza, gli impedisce di agire, di vivere, lo rende inerte, accidioso. Nulla vale più davvero la pena.
Rosario Tronnolone ha proposto La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.